intanto però ripercorriamo l'intero weekend, direi, di Serie A, a cominciare proprio dal derby di questa sera tra Milan ed Inter, e quindi salutiamo come ogni domenica il direttore Mario Sconcerti.
Salve direttore.
Ciao, buonasera a voi.
Allora direttore, non so se è d'accordo sul fatto, noi qui da studio commentavamo che è stata una partita molto bella, molto divertente, molto dinamica, quindi insomma un derby che non ci ha fatto annoiare, al netto del risultato pare che non so se ci può stare o chi delle due tende a scontentare di più, però le chiedo quale delle due squadre le ha dato più la sensazione di essere sicura, pronta, insomma quale tra il Milan e l'Inter?
Forse un po' più l'Inter, nel senso che viene forse da un po' più da lontano, insomma, è campione d'Italia, quindi ha delle basi, ha delle grosse basi, e credo che, cioè, quello che mi è parso, una delle cose che più mi ha colpito, è che non vedevi 7 punti di distacco in 12 partite, in appena 12 partite tra queste squadre. Quindi io credo che questo sia dovuto al fatto che il Milan ha vissuto una continuità tecnica, mentre l'Inter ha dovuto fare a meno di improvvisamente di un grande allenatore, quindi ha pagato alcuni pareggi iniziali, soprattutto i pareggi, direi che sono stati 3 pareggi che valgono appunto 6 punti. In un campionato dove si sta andando velocissimi, per cui le cose si pagano anche di più.
Direttore, concentrandosi un po' sull'Inter, è mancato un po' di killer instinct, cioè di volontà finale di ammazzarla questa partita, perché poi c'è stata una fase della partita in cui l'Inter sembrava aver preso parecchio il sopravvento sul Milan, che poi come sempre è rientrato facendo un finale migliore. Ha dei rimpianti evidenti l'Inter su questa partita, oppure è un pareggio che anche nella testa di Inzaghi e dei giocatori è abbastanza metabolizzabile?
No, l'Inter cioè, ha cercato di vincerla, cioè l'Inter ha questa caratteristica che è molta facilità di costruire occasioni importanti. Per esempio nel finale del tempo, del primo tempo, ha veramente messo 2 volte, è andata vicinissima 2 volte al secondo gol. E se l'Inter avesse anche questo tipo di insistenza, sarebbe una grande squadra, cioè sarebbe una grande squadra a livello delle prime 6-8 in Europa. Questo le dà la caratteristica attuale, è ancora la caratteristica di una grande squadra italiana, non ancora europea.
Direttore, io le chiedo se invece dall'altra parte, poi andiamo rapidamente sulle altre partite, il Milan è stato forse un po' troppo teso anche per quella che era la posta in palio questa sera, dato che ha giocato subito dopo il Napoli che oggi ha pareggiato, quindi non so se a livello mentale, appunto, di tensione e pressione questo possa aver anche contribuito in questa partita.
No, non credo, Eleonora, perché non credo che il Milan giochi sul Napoli, non credo si possa permettere di giocare su nessuno, il Milan gioca da solo, sa che è in testa, quindi sa che se vince non gli sta dietro nessuno, sarebbe un atteggiamento sbagliato, non da grande squadra, non devi inseguire, devi andare per conto tuo, semmai se sei una grande squadra costringi gli altri a inseguirti. Il Milan ha fatto quello che poteva, è una squadra complessivamente un po' meno pericolosa dell'Inter, perché l'Inter quando si muove con i suoi attaccanti tra Lautaro, Dzeko, Perisic e lo stesso Barella, è una squadra che ti fa male in poco tempo e in molte occasioni. Però il Milan, dicevo, è una squadra più profonda, che cerca di più lo spazio, è una squadra più audace. Quando è in possesso palla gioca con Tomori e Kjær, l'ultimo baluardo di difesa, poi sono 4 giocatori in linea dietro ad altri 4 giocatori in linea davanti, è un 2-4-4. È una squadra che porta tanti giocatori nella metà, che invade proprio fisicamente la metà campo avversaria. Gli è mancato il gol facile, gli è mancato Ibrahimovic, gli è mancato un po' Leao, che però i gol facili non li ha, però Leao secondo me aveva fatto un'ottima partita fino al momento dell'esclusione.
Direttore, il pareggio nel derby lascia ancor più, se vogliamo, l'amaro in bocca a un Napoli che alle 18 pareggia col Verona e, dicevamo, un po' non sfrutta quella che poteva essere sicuramente un'occasione. Come leggiamo questo mezzo stop da parte della squadra di Spalletti, che oggi forse ha mostrato probabilmente anche un calo di brillantezza rispetto a qualche settimana fa? Oggi il Napoli non ha dato la miglior faccia di sé sicuramente.
Ma a me sembra davvero, perché ve l'avevo detto qualche settimana fa, che il Napoli era un po' meno brillante dopo la settima giornata, già nell'ottava nona con Torino e non mi ricordo l'altro avversario.
Roma.
Aveva
sì, la Salernitana
Bologna.
È prima ancora la Roma.
No, la Salernitana è l'ultima.
Sì.
No, io parlo dell'ottava nona giornata, cioè un mesetto fa. Cioè, ci sono dei dati che lo confermano. Anzi, forse non l'ho detto a voi, l'ho detto siccome sono chiacchierone, l'avrò detto da qualche altra parte, perché mi ricordo che da Napoli mi chiamarono in molti per chiedermi spiegazioni su questo appunto. Adesso c'è un dato evidente: il Napoli nelle prime 7 partite ha fatto 18 gol, nelle prime 7 partite, che facevano 2,5 gol a partita. Nelle ultime 5, quindi si parla di un mese di gare, nelle ultime 5 ha fatto 5 gol, quindi cioè pochi, una partita, si è più che dimezzato, il 150% in meno. Questo non è una dimostrazione di limiti, è una dimostrazione di minor brillantezza dovuto a una stanchezza che sta sopraggiungendo dentro una squadra che ha pochi ricambi e che deve comunque affrontare molti viaggi e molte partite.
Io le devo inevitabilmente chiedere anche cosa succede alla Roma, comunque se questo ennesimo risultato non buono ovviamente per la squadra di Mourinho ci offre un po' poi la reale dimensione di questa squadra.
Sì, forse hai ragione, Gianora, bisogna riflettere anche sulla reale dimensione della Roma, perché per esempio la Roma le prime 4 partite ha avuto tutti avversari abbordabili, poi la prima partita vera l'ha persa, adesso sta con la Lazio, adesso sta esagerando perché sta perdendo un po' di qua e un po' di là, però più che a me bisogna che lo chieda all'allenatore, di solito si fa così, quando una squadra è in difficoltà si chiedono spiegazioni all'allenatore, se voi siete capaci di farvele dare, io le ascolto volentieri.
Un atteggiamento quello di Mourinho.
È una confusione.
Sì.
È chiaro che è una squadra confusa. E mi sembra confusa dalle eccessive opinioni del proprio allenatore.
Possiamo dirlo, direttore, fermandoci un po' su questa situazione, che l'atteggiamento di Mourinho per il momento che sta vivendo la Roma è fuori contesto?
No, onestamente non ti so dire quale sia il contesto corretto. Quello che ti posso dire è che c'è stata una differenza sostanziale tra le ambizioni, tra la realtà virtuale che abbiamo vissuto a Roma nei primi 4-5 mesi di Mourinho e la realtà reale. Io credo che le decisioni così trancianti di Mourinho fin dall'inizio, in cui furono messi fuori 4-5 giocatori proprio dagli allenamenti e poi gli altri 5 giocatori altrettanto fuori, il cambio completo di gioco, di sistema tattico usato non solo durante le partite, perché ci sono state tante partite in cui magari un cambio tattico veramente rovesciato poteva funzionare. Oggi siamo passati a un 3-5-2 da un 4-3-2-1 che è un bel passo, cioè vuol dire che tu alla dodicesima giornata, alla fine dell'undicesima giornata, ti sei reso conto che dovevi fare qualcosa di forte, E quindi non più attaccare gli arbitri, non più mettere fuori i tuoi giocatori accusandoli di non impegnarsi, direi sputtanandoli, mi viene questo termine, pubblicamente, ma che il problema tornava a essere tecnico. Io credo di averlo detto anche a voi, cioè quando si parla di calcio la soluzione è sempre il calcio, non bisogna girarci intorno, bisogna risolvere le cose del campo. Gli arbitri possono valere una giornata, due giornate, non possono valere di più. Devo dire che oggi, se non altro, c'è stata una cosa importante, hanno segnato i due attaccanti. E questo è un indizio che possa cominciare qualcosa di migliore.
L'unica nota positiva.
Beh, direi assolutamente di sì, visto il risultato, una vittoria nelle ultime sette per la Roma, tra l'altro in rimonta a Cagliari, ultima in classifica, quindi insomma vittoria di spessore di un certo tipo. Direttore, prossima giornata, domenica 21, ora c'è la sosta, quindi ci riposiamo tra virgolette, domenica 21 alle 18, Inter-Napoli. Quanto pesa? Per chi delle due pesa di più? E soprattutto, insomma, come arrivano queste due squadre, come arriveranno secondo lei, perché la pausa è sempre un po' un terno all'otto a questa
arrivano,
partita?
Hanno due caratteristiche diverse. Il Napoli è molto più veloce, molto più rapido, non veloce, molto più rapido negli scambi dell'Inter, complessivamente gioca meglio il Napoli quando gioca bene. L'Inter più o meno ormai è la stessa, è consolidata, cioè gioca sempre bene, è difficile che adesso l'Inter giochi male, fa comunque il suo tipo di partita, la partita la fa molto spesso lei, il Milan è stato bravo per un tempo e nel finale ha tolto questo tipo di iniziativa. Come arriveranno proprio non te lo so dire, perché avranno 20 nazionali tutte e due che se ne vanno. E quando tornano, spesso quando tornano in patria o quando tornano nel loro ambiente naturale, li perdi di vista, li perdi proprio di mano, direi. E sappiamo che soprattutto in questo periodo, per carità, però per esempio in un periodo in cui il Covid è tornato, le nazionali sono i posti meno sicuri, quindi non so farti previsioni.
A proposito di Covid, chiudiamo veramente con questo, le due immagini di stasera, lo striscione bellissimo della curva del Milan per le vittime della pandemia, le persone impegnate nella lotta al virus, ecco, lo stiamo anche rivedendo per chi ci segue in video. E poi invece, tornando alle questioni di campo, Çalhanoğlu, direttore, io ero curiosa di sapere anche una sua opinione veramente in 30 secondi, che in un modo o nell'altro comunque è stato un po' il protagonista di questa serata.
Sì, no, ma vedi, Leonora, noi pensiamo sempre che i protagonisti devono essere i migliori. In realtà le fasi più importanti di questa partita le fanno le seconde linee. E se poi tu vedi la partita, l'Inter ha recuperato perché Darmian è stato superiore a Ballon d'Or. L'Inter è andato in vantaggio perché ha segnato una seconda linea, tra virgolette, Çalhanoğlu. Così come è stato per il Milan. Cioè, noi ci scordiamo, è chiaro che cercando sempre un titolo andiamo a cercare sempre gli uomini migliori, quelli sono quelli che fanno i gol, ma poi ci sono quelli che con il loro duello costante, non so, sulla fascia, su una linea di centrocampo, ti portano i palloni. E alla fine, siccome una grande partita di equilibrio, l'equilibrio non lo rompi con il braccio di ferro, lo rompi con i dettagli. Una donna mi ha insegnato a me, e io almeno ho fatto così per tutta la vita, la giudichi certamente dall'intelligenza, ma dalla borsa e dalle scarpe. cioè, se sei a una serata di gala, è quello che ti fa la differenza. Il resto, la bravura c'è, ma è un fatto personale.
È vero. Grazie come ogni domenica,
grazie, direttore
Mario Sconcerti, per essere stato con noi.
Ciao.
Alla prossima.